Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Esistono tre bellissime parole. Una frase che è così potente. Come posso aiutarti? Se vi predisponete in questo modo nei confronti delle persone, se avete il desiderio di aiutarle, domandate loro come posso aiutarti. Questo è uno degli atteggiamenti più importanti che possiate avere. Vi ringrazio di cuore per essere con noi oggi. Gesù si è sacrificato affinché i nostri peccati potessero essere perdonati e noi potessimo andare in cielo, ma Lui vuole anche che viviamo al meglio il nostro viaggio terreno. In Giovanni 10:10 è scritto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiate la vita, ve la godiate e ne abbiate in abbondanza, piena e traboccante. Noi vogliamo che traiate il meglio dalla vostra vita e io credo che l'unico modo in cui possiate farlo è vivendo conformemente alla parola di Dio. Ecco perché ogni giorno attraverso questo programma televisivo vi insegniamo la parola di Dio. Prego che oggi impariate qualcosa che vi aiuti a essere ancora più felici. Più facciamo la volontà di Dio, infatti, più felici saremo. Nel corso di questo insegnamento tratterò la tematica: che cosa rende grande un grande uomo? Se io ponessi la domanda: quanti di voi vogliono essere un grande uomo o una grande donna di Dio? Sono certa che tutti alzerebbero la mano. Io per prima voglio essere una grande donna di Dio, non solo una donna di Dio, ma voglio essere una grande donna di Dio. Il nostro concetto di grandezza, tuttavia, è molto diverso dal concetto di grandezza agli occhi di Dio. Se io domandassi che cosa pensate renda grande un grande uomo o una grande donna, potreste rispondere: beh, il loro stato sociale, se conoscono persone importanti, il loro successo professionale, i progressi fatti nella loro carriera, quanto denaro possiedono e cose di questo genere. Ma non è questo ciò che Dio dice in Matteo 20, versetti dal 20 al 28, è scritto: allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: che vuoi? Ella gli disse: di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. E vi chiedo adesso di prestare attenzione. Gesù rispose: voi non sapete quello che chiedete. Vedete, quello che talvolta dimentichiamo è che ogni privilegio è accompagnato da una corrispondente responsabilità. Voglio accertarmi che mi stiate ascoltando attentamente. Infatti siamo tutti bravi a volere dei privilegi, ma non sempre siamo bravi ad assumercene la responsabilità. E nella nostra società odierna sembra che la gente sia sempre meno responsabile ogni anno che passa. Insomma, Gesù dunque disse: voi non sapete quello che chiedete. Essere messi in quelle posizioni, infatti, avrebbe richiesto grande sacrificio e grande responsabilità. E aggiunse: potete voi bere il calice che io sto per bere? Parlando del calice della sofferenza. E ovviamente la mamma o forse i suoi figli risposero subito: sì, lo possiamo. Noi pensiamo sempre di poter fare qualcosa fino al momento di doverlo fare. Dire che faremo qualcosa è molto più facile che farlo per davvero. Egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. Voglio dunque che comprendiate che qualunque posizione occupiate nella vita è perché Dio vi vuole là. Ora, naturalmente, se non obbediamo a Dio, possiamo ostacolare un'eventuale promozione. Supponiamo che siate un serio credente in Gesù e che stiate facendo tutto quello che crediate che Dio vi stia chiedendo di fare. E diciamo, ad esempio, che nell'azienda presso cui lavorate si sia liberata una posizione e che qualcuno avrebbe ricevuto una promozione per occuparla. E voi la volete davvero. E avete pregato e chiesto a Dio di darvela, ma è stata assegnata a qualcun altro. Beh, questa potrebbe essere una prova per vedere se sarete felici per quella persona. Pregherete che abbia successo? O sarete invidiosi e risentiti verso quella persona? Se Dio vi avesse voluti in quella posizione, avrebbe fatto in modo che la assegnassero a voi. Se tuttavia avrete un buon atteggiamento, Dio può farvi occupare una posizione ancora migliore di quella che pensavate di volere. Quando però si parla di cose come essere promossi a una determinata posizione sul lavoro, spesso la gente non si rende conto che ogni promozione richiede una maggiore responsabilità. Prima di entrare nel ministero a tempo pieno, tanti anni fa, mio marito lavorava nel settore ingegneristico. Era un progettista. E ogni progetto veniva seguito da un supervisore. Questi supervisori viaggiavano molto, avevano più responsabilità e guadagnavano di più, ma non molto di più rispetto ai progettisti. Un giorno a Dave fu offerta l'opportunità di diventare un supervisore. E se devo essere sincera, data la mia indole focosa, pensai che fosse pazzo a rifiutarla. Dave, infatti, aveva rifiutato la proposta, così gli dissi: «Ma qual è il tuo problema? Non vuoi fare progressi nella vita? Non ti vuoi migliorare?» E lui mi disse: «Joyce, non guadagnerei molto di più. Dovrei viaggiare e stare lontano da casa. Avrei molte più responsabilità, ma anche più stress. E i vantaggi non compenserebbero la fatica e i sacrifici che dovrei fare». In realtà stava agendo con saggezza. Ma io allora non riuscivo a vederlo, perché tutto ciò a cui riuscivo a pensare era: avanza di grado, avanza di grado. All'epoca non sapevo davvero cosa fosse la vera grandezza, ma lui a quanto pare lo sapeva. Sapete, un vero grande uomo o una vera grande donna di Dio si trovano là dove Dio li vuole. L'Apostolo Paolo disse: «Ho imparato», e noi dobbiamo imparare. «Ho imparato ad essere contento, sia che mi trovi nell'indigenza o nell'abbondanza». In altre parole, si potrebbe dire che Paolo aveva compreso che in qualunque situazione si trovasse, è perché Dio lo voleva lì e lui non doveva fare altro che accontentarsi. E alcuni di voi devono afferrare questo concetto oggi, perché siete scontenti, pensate che dovreste trovarvi in una situazione diversa. Solo Dio, però, può promuoverci nella vita. Se noi cercheremo di promuovere noi stessi, ci cacceremo sempre nei guai. Se dunque non vi trovate nella situazione in cui pensate di dovervi trovare e siete invidiosi di chi ha quello che voi ritenete di dover avere, perché non la considerate una lezione oggi, comprendendo che dovreste essere felici per quelle persone e per ciò che Dio ha dato loro? Potete infatti stare assolutamente certi e sicuri del fatto che quando Dio vorrà promuovervi a una posizione più elevata, niente, nessuno potrà impedirgli di farlo. Voi appartenete a Dio. Siete nelle sue mani e se manterrete un atteggiamento mansueto, lui vi benedirà in maniera straordinaria. Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto alla posizione che tanto bramate, quella decisione spetta a Dio. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Beh, ma quei due chi pensano di essere? Per quale ragione pensano di meritare quella posizione? Ebbene sì, persino quei 12 uomini per i quali Gesù aveva pregato tutta la notte prima di sceglierli erano invidiosi gli uni degli altri. Non solo, ma avevano anche litigato su chi di loro fosse il più grande. Riuscite a immaginare di viaggiare insieme con Gesù e strada facendo di litigare su chi tra voi sia il più grande? Anche loro avevano qualche problemino con la loro carnalità. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, ascoltate attentamente, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore».
Wow.
Sapete, nel mondo d'oggi, quella del servitore è considerata una posizione umile, ma nel regno di Dio è considerata una posizione elevata. Nel mondo spirituale le cose vanno al contrario. Gesù disse: «I primi saranno ultimi, gli ultimi saranno primi». Ma noi proprio non lo capiamo. Disse anche: «Se volete di più, dovete donare parte di quello che avete». E noi pensiamo che per poter avere di più dobbiamo tenerci tutto quello su cui riusciamo a mettere le mani. «E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Se dunque vogliamo somigliare a Gesù, dobbiamo essere disposti a servire. Ma che cosa significa essere un servitore? Innanzitutto, non vedetela come qualcosa di umile o negativo. Gesù era un servitore e noi dovremmo seguire le sue orme, poiché è il nostro maestro. Essere servitori, tuttavia, significa anche fare tutto quello che possiamo per gli altri. Esistono tre bellissime parole, una frase che è così potente: come posso aiutarti? Se vi predisponete in questo modo nei confronti delle persone, se avete il desiderio di aiutarle e domandate loro come posso aiutarti, questo è uno degli atteggiamenti più importanti che possiate avere. Cosa posso fare per aiutarti? In che modo posso servirti? Queste sono cose su cui dovremmo riflettere nei nostri momenti di preghiera. Ogni mattina pensate alle persone che vedrete quel giorno e chiedete a Dio: «Mostrami come posso aiutarle oggi, mostrami come posso servirle». Noi vogliamo essere serviti, ma dobbiamo essere disposti a servire gli altri. E se siete anche solo un po' come me, probabilmente dovrete farlo di proposito. Sapete, a me non viene naturale servire gli altri, preferirei che sia qualcun altro ad aiutare me. Ma so che Dio vuole che io mi metta al servizio degli altri, così da poter essere di esempio mentre servo le altre persone. E talvolta dico al Signore: che cosa posso fare per Dave, mio marito? Molto spesso, infatti, siamo disposti a fare qualcosa come ministero nella Chiesa che non faremmo per un membro della nostra famiglia. L'ultima volta, dicevo, che ho domandato al Signore che cosa posso fare per Dave, Dio mi ha suggerito: «Preparagli una tazza di caffè e portagliela nel suo studio». Ebbene, preparare una tazza di caffè non sembra niente di particolarmente gravoso, a meno che quel caffè non sia per Dave. Infatti, non si può nemmeno dire che lui beva caffè, poiché beve latte e dolcificante con un pochino di caffè. Quindi, per preparare una tazza di caffè a Dave, devi prima fare il caffè. Poi devi riscaldare un po' di panna liquida, dopodiché devi riscaldare il latte. Inoltre lui vuole solo metà quantità di caffè, quindi devi dosarlo per benino, versarci il latte e tre tipi di dolcificante diversi. Quindi capite che preparare una tazza di caffè a Dave è alquanto laborioso. Ma è incredibile quanto fare anche solo piccole cose per gli altri possa migliorare e rafforzare le relazioni. Mi domando quanti divorzi in meno ci sarebbero se le persone sposate avessero questo tipo di atteggiamento. Come posso servirti? Che cosa posso fare per te? Spesso ci sposiamo e l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è quello che il nostro coniuge dovrebbe fare per noi, quando invece, se ci mettessimo al suo servizio e ci affidassimo a Dio, dicendo a Dio quello che vogliamo, Lui ci darebbe sempre più di quanto riusciamo persino a immaginare. Un altro modo in cui possiamo servire le persone è pregando per loro. C'è una persona seduta qui in studio in questo momento che voi non riuscite a vedere, ma che sta pregando per me mentre io sto insegnando. Questa donna prega per me da oltre 30 anni. Uno dei regali più importanti che possiate fare alle persone è pregare per loro. Noi abbiamo bisogno di preghiera, è una delle cose di cui abbiamo più bisogno nella vita. Aiutate gli altri in qualsiasi cosa stiano facendo, aiutateli. Se conoscete una mamma single che è sempre esausta perché svolge due lavori per mantenere i suoi 3 figli, poiché il suo ex marito non le passa gli alimenti, magari potreste offrirvi di fare da babysitter ai bambini un giorno alla settimana, così che lei possa tirare un po' il respiro. O magari potreste offrire loro la cena presso un buon ristorante. Se solo distogliessimo la mente da noi stessi e trascorressimo del tempo con Dio, pregando e domandandogli che cosa posso fare per aiutare qualcun altro, la nostra vita migliorerebbe non poco. Vedete, una delle cose che Dio mi ha insegnato e che voglio condividere con voi oggi è che non possiamo essere felici ed egoisti al tempo stesso. Ricordatevelo, per alcuni di voi che sono infelici, il vostro problema potrebbe essere che siete egoisti ed egocentrici. E anche se siete cristiani e amate Gesù, non state davvero facendo niente per qualcun altro. Non prendetevela con me. Dio l'ha detto anche a me. Non capivo, infatti, perché non ero felice. Insomma, avevo un ministero di successo, un buon marito, 4 bravi figli, avevamo una bella casa, 2 automobili, non avevamo problemi economici, ma non ero felice, non ero soddisfatta. Così domandai a Dio, qual è il mio problema? Perché non sono felice? E lui mi rispose, sei egoista. Se davvero volete sapere che cosa non va nella vostra vita, domandate a Dio. Chissà, potrebbe anche dirvelo, ma potrebbe dirvi qualcosa che non volete sentirvi dire. Noi serviamo Dio servendo gli altri, e questo è uno dei concetti principali da ricordare. Ogni volta che facciamo qualcosa per qualcun altro, è come se lo facessimo per Lui. In Matteo capitolo 25, Gesù disse ai suoi discepoli, «Voi avete pecore e capri. Quando io ritornerò, ci sarà un momento in cui le pecore saranno separate dai capri. Le pecore staranno alla mia destra e i capri alla mia sinistra. Dopodiché raccontò questa parabola. Fui ammalato e mi visitaste. Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui nudo e mi vestiste. E gli risposero, Signore, quando abbiamo fatto queste cose per te? E lui, in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quelli erano le pecore. E sapete, le pecore sono... Sì, insomma, sono mansuete, seguono senza problemi il loro pastore. Come dico spesso, le pecore dicono, ma i capri dicono, ma. I cristiani capra hanno sempre una scusa per non fare qualcosa che Dio chiede loro di fare. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, fui ammalato e non mi visitaste, ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere. Ed essi risposero, ma quando ti sei trovato in quello stato e noi non ti abbiamo aiutato? E lui, in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, non l'avete fatto neppure a me. Vorrei che oggi comprendessimo che Gesù prende molto sul personale il modo in cui trattiamo gli altri. Se fate qualcosa per qualcun altro, per Dio è come se la faceste per Lui. Se dunque volete servire Dio, l'unico modo per farlo è servendo le persone. Ve lo ripeto, se volete servire Dio, l'unico modo per farlo è servendo le persone. Dio non lo si serve solamente da un pulpito o guidando la lode in chiesa o facendo parte di un comitato. E anche se faceste tutto questo, dovreste comunque fare le cose che fanno tutti gli altri credenti normali, e una di queste cose è servire il prossimo. Alcuni di voi potrebbero pensare, oh, io sono un semplice volontario in chiesa e tutto quello che faccio è, insomma, pulire i bagni della chiesa. Ebbene, sapete, Alcune delle persone che puliscono i bagni in questo edificio arrivano qui alle 3:30 del mattino, prima che arrivino tutti gli altri dipendenti, e puliscono i disastri fatti da questi ultimi il giorno prima. Queste sono persone a dir poco straordinarie, ma quando arrivano gli altri dipendenti e dirigenti pensano: oh, loro sì che sono importanti, ma forse Dio vede le cose diversamente da come le vediamo noi. Dio non vede quello che l'uomo vede. Lui guarda al cuore. Ho una buona sensazione riguardo a questo insegnamento. Che cosa state facendo per qualcun altro? Lasciate perdere gli appellativi e non mettetevi in mostra. Siate semplici, siate voi stessi. Mettetevi al servizio degli altri e fate ogni cosa come per il Signore. Matteo 23:1-12, non lo leggerò tutto, ma... Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Sapete, per me è molto importante non essere ipocrita. Vale a dire che io non posso dire a voi cosa fare se io stessa non lo faccio. Gesù continuò dicendo: infatti insegnano la legge al popolo, legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle delle persone dicendo loro: fate questo, fate quello. Ma loro non muovono neppure un dito per aiutarli. Dobbiamo dunque accertarci di fare quello che diciamo agli altri di fare, compresi i nostri figli. Non dite ai vostri figli di non dire bugie e poi, quando suona il telefono e voi non volete parlare, dite loro: chiunque sia, di loro che io non sono a casa. La gente apprende più attraverso le nostre azioni che attraverso le nostre parole, specialmente se le azioni non sono coerenti con le parole. Tutte le loro opere, prosegue Gesù, le fanno per essere osservati dagli uomini. Amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe. Amano essere salutati con rispetto nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. La definizione della parola servitore in greco, la lingua usata nel Nuovo Testamento, presenta l'idea della sottomissione senza costrizione. In altre parole, noi possiamo sottometterci a qualcuno senza sentirci costretti a farlo. Lo vediamo come un privilegio, non come un'umiliazione. Un servitore può sottomettersi a un'altra persona senza sentirsi costretto a farlo, senza sentire di aver perso la sua libertà. In 1 Pietro 2:16 è scritto: vivete come uomini liberi, ma non usando la libertà come un pretesto per peccare, ma vivete sempre come servi di Dio. Una delle cose più importanti che possiamo fare è essere dei veri servitori di Dio servendo gli altri. Romani 6:22. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. E un ultimo versetto per oggi, Efesini 6:5 e 6, nella versione amplificata. Servi, schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne, con rispetto e premura nel volerli compiacere, con la giusta motivazione e con tutto il vostro cuore, come se foste servi di Cristo stesso. Quante persone si stizziscono o si irritano se il loro datore di lavoro dice loro di fare o di non fare una certa cosa? Gesù dice: non siate così, abbiate il giusto atteggiamento, abbiate l'atteggiamento di un servo, e qualsiasi cosa vi venga chiesto di fare, fatela con un buon atteggiamento, facendo la volontà di Dio con tutto il cuore e di buon animo. Serviamoci gli uni gli altri con amore.